Magari disattiviamo gli audio personali. Bene. Possiamo iniziare, buonasera a tutti. Partirei subito con l'appello, in modo da verificare che ci siamo. Allora io chiamo e voi attivate il microfono, rispondete presente e poi andiamo e rispegnete il microfono in modo da evitare poi rumori di fondo. Quindi Piasini presente, Gianmanco.
Presente.
Bianchini.
Presente.
Mastes.
Presente.
Magri.
Presente.
Mariconda.
Presente.
Zino.
Presente.
Bizzino? Ho chiamato Bizzino, mi sembra una voce maschile, però... Donatella Bizzino. Grazie. Bettinelli.
Presente.
Bugiatti.
Presente.
Pestini.
Presente.
Beraldo.
Presente.
Motta.
Presente.
Tarabini.
Presente.
Sindaco Scaramellini.
Presente.
Cotelli.
Presente.
Iannotti.
Presente.
Massimilla.
Presente.
Palotti.
Presente.
Parolo.
Presente.
Benini.
Presente. Presente.
Sì, sentito.
No, scusa, scusate.
Volpatti.
Presente.
Songini. Songini.
Presente.
Grazie. Sergio Zoia.
Presente.
Rota.
Ci sono.
Cattaneo.
Presente.
Del Marco.
Presente.
Angelinis.
Presente.
Baristo.
Presente.
Zambon.
Presente.
Zoe Andrea.
Ci sono.
Presidente, si è dimenticato di me.
Rebai.
Presente.
Perfetto, perché si è aggiornato l'elenco di qua, probabilmente si è perso.
Allora, 20.
Non è un problema, Presidente.
31 presenti.
31 presenti, possiamo iniziare. Quindi il primo punto all'ordine del giorno è la surroga del consigliere dimissionario del culto Simone, il quale ha registrato le proprie dimissioni l'11 gennaio 21 al numero 1198. È stato verificato dagli uffici il primo dei non eletti, il risultato del signor Ruina Carlo, che ha rinunciato alla carica di consigliere comunale. A seguito risultava il signor Mastro Alberto, che ha accettato con comunicazione la carica. Chiedo quindi ai consiglieri di comunicare se il signor Mastro Alberto versa in causa di ineleggibilità e incompatibilità, di cui gli articoli 60 e successivi del decreto legislativo 267-2000, ovvero in una delle cause di incandidibilità, di cui l'articolo 248,5 e 5 bis, del decreto legislativo 267-2000, condanna da parte della Corte dei Conti. Ricordo che per gli uffici è stata fatta la verifica, non risultano informazioni in questo senso, quindi per le informazioni d'ufficio non ci sono informazioni. Se avete qualche informazione oppure passiamo alla votazione. Quindi se siete d'accordo, se non c'è nessun intervento contrario, darei per voto favorevole alla parte di tutto il Consiglio, quindi non vedo nessuna richiesta di intervento. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità per far partecipare immediatamente il consigliere Maspero alla seduta del Consiglio, che in questo caso, se non ci sono interventi contrari, la darei per votata. Quindi, votata da tutto il Consiglio di Eseguibilità, do il benvenuto al consigliere Maspero ai lavori del Consiglio Comunale. Benvenuto.
Grazie.
Di solito facciamo un applauso virtuale, di solito in aula è un po' più efficace l'applauso a distanza. Lascio la parola al sindaco che voleva dire due parole. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Beh, innanzitutto volevo dare il benvenuto ad Alberto Maspero e augurargli un buon lavoro all'interno del Consiglio Comunale. La sua presenza, la presenza giovane, vedo dal volto, quindi mi fa piacere che ci sia un'iniezione di una persona giovane, un ingresso di una persona giovane in questo Consiglio Comunale, quindi buon lavoro. Volevo anche ricordare però, dire due parole sul dottor Simone Del Curto che ho sentito in questi giorni. Ci tenevo a ringraziarlo per il contributo che ha dato al nostro consiglio, all'amministrazione e quindi alla collettività di Sondrio nel suo operato in questi anni di consiglio comunale. Lo voglio anche ringraziare pubblicamente per il contributo che professionalmente sta dando a questa emergenza. Sappiamo che lui è rientrato dalla sua pensione, è attualmente impegnato anche a Sondrio e quindi ho voluto manifestargli la gratitudine mia personale ma anche dell'amministrazione e quindi della città di Sondrio. Ci siamo sentiti, lui tra l'altro mi ha mandato un messaggio che vi leggerei, sono d'accordo con lui di farlo, che è il seguente. Buongiorno, vorrei augurare buon consiglio comunale a te, ai membri della giunta e a tutti i consiglieri. Grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni. Lascio l'impegno politico diretto per una giusta staffetta con un consigliere giovane e per essere più libero in altri impegni che ho nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale. Auguro a tutti di continuare a fare politica, a ridare a questa parola il significato alto di amministrazione della cosa pubblica, di educare al bene comune. Vi seguirò con affetto, continuando anch'io a fare politica, seppure in altri modi. Un abbraccio, Simone. Ecco, ho pensato di leggerlo, ero d'accordo con lui, quindi ci tenevo a ringraziarlo per quanto ha fatto e di nuovo benvenuto ad Alberto Maspero. Grazie.
Penso che possiamo, do anch'io il benvenuto al consigliere e ringrazio per le parole che ha mandato. Lo chiamo ancora consigliere anche se non è più Del Curto e anche per il lavoro fatto in modo sempre corretto anche in consiglio comunale. Quindi facciamo un altro applauso anche sia per il consigliere uscente che per quello entrante, quindi poi iniziamo con il lavoro. Passiamo al punto 2, comunicazione del Presidente del Consiglio del Sindaco. Io non ho comunicazione, so che il Sindaco ha una comunicazione, lascio la parola a lui. Prego Sindaco.
Io volevo darvi un consueto aggiornamento rapido sulla situazione dell'emergenza, quindi sui casi e contatti che abbiamo registrato nella città di Sondrio. Ieri sera i casi positivi nella città erano 99, siamo scesi sotto i 100, dopo che il 2 di gennaio eravamo a 166. Quindi una sensibile riduzione. Di questi 99, purtroppo 12 concittadini sono ricoverati a Sondrio. Riguardo invece ai contatti, se ne contano 91, di questi di 15 sono contatti in quarantena per rientro dall'estero, degli altri 76 il 25 sono contatti di scolastici. Nelle prime due settimane di ripresa delle scuole dopo la sosta natalizia abbiamo registrato in Province di Sondrio 18 casi nelle scuole. Ecco, questa è la sintesi. Vedete che c'è un calo costante dal 2 gennaio ad oggi, con qualche breve oscillazione, ma il calo è significativo. Abbiamo perso più di 60 casi. Speriamo che la situazione vada avanti con questo trend. Comunque ribadiamo ancora una volta di mantenere l'attenzione alta e i comportamenti adeguati, perché questa emergenza non è passata. Speriamo che sia in fase di attenuazione, ma manteniamo i comportamenti prudenti che stiamo mantenendo ormai da tempo. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto 3, mozione del consigliere Palotti Gianmario, avente ad oggetto il Comune Pascuola di legalità. Lascio la parola al consigliere, intanto condividiamo il testo in modo che sia disponibile a tutti della mozione. Prego consigliere.
Grazie Presidente, un saluto a tutto il Consiglio Comunale, i consiglieri della Giunta, saluto anche chi magari ci sta seguendo via web. Presento in modo abbastanza breve, dando più che altro alcuni spunti di riflessione di questa semplice mozione che ho presentato, che partendo appunto dal titolo, proprio perché il Comune con questa mozione, sempre che venga approvata, il Comune diventa un promotore di formazione. Noi abbiamo uno statuto comunale che nelle parti iniziali recita anche, tra le altre cose, particolare attenzione il Comune di Sondrio dedica alla crescita civile, sociale e culturale dei giovani. Il Comune ha tanti servizi a cui attendere, trasporti, il piano di governo del territorio, cioè i servizi al sociale, l'anagrafe, ci sono la sicurezza, ci sono parecchie incombenze che il Comune, a cui il Comune attende e assolve. La parte di crescita civile socioculturale è una parte comunque importante, tant'è vero che come quasi tutte le realtà comunali anche il nostro comune ha un assessorato dedicato proprio all'istruzione e alla cultura. Quindi questa mozione si inserisce in questa direzione, cioè di suggerire, tentare di far diventare un po' di più il comune soggetto di formazione e di crescita per i nostri ragazzi. Lo spunto per la presentazione di questa mozione mi è arrivato il mese scorso, sapendo che c'è in atto la revisione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che il nostro comune dovrà aggiornare, e quindi analizzando questo piano triennale di prevenzione ho potuto vedere come ci sia una grande attenzione da parte dell'ente comunale di Sondrio e dell'amministrazione, di questa come di quelle precedenti, a voler far sì che l'aspetto della legalità e del rispetto del bene comune sia sempre al primo posto e sia un obiettivo da perseguire. Quindi accanto a questo piano che principalmente si occupa di stabilire delle regole e delle misure di controllo e di verifica di tutti gli atti amministrativi e di procedure che il Comune adotta, al suo interno al fine di ostacolare la corruzione e magari anche individuare delle situazioni non corrette. Sebbene ci sia questo come principale finalità del piano triennale di prevenzione, potrebbe essere questa nostra situazione, che io ritengo questa situazione che viviamo a Sondrio, che ritengo di grande attenzione a questo tema, finora non ci sono stati casi di corruzione e questo è un elemento positivo. Non per questo bisogna pensare che non ce ne saranno mai. L'intenzione di questa mozione è appunto di tenere desta l'attenzione, di far sì che i nostri giovani conoscano che anche gli enti locali, in questo caso il nostro comune, ha a cuore il rispetto della legalità e lo pone tra le sue finalità principali e quindi cerca di farsi collaboratore rispetto a delle realtà che già operano nel campo della formazione riguardo questi temi nella scuola. Di per sé la mozione non è una mozione particolarmente stringente dal punto di vista delle tempistiche e delle modalità. Infatti indica solamente vorrebbe dare alla giunta e al sindaco una volontà di collaborare ad eventuali proposte che sicuramente arriveranno, in quanto, come messo nelle premesse, ho avuto la possibilità di sentire il responsabile, il referente del CPL di Sondrio, il centro di promozione alla legalità di Sondrio da anni promuove attività soprattutto rivolte agli studenti, ma anche poi allargate a tutta la cittadinanza riguardo a vari temi, anche rispetto alla criminalità organizzata, ma in questo caso alla corruzione e alla legalità. Siccome nel mese di marzo probabilmente verrà anche quest'anno fatta una proposta nelle scuole superiori principalmente di percorso, così come anche ci vuole ha potuto approfondire, negli anni scorsi si sono fatte varie attività formative, quest'anno probabilmente se questa mozione venisse così condivisa potrebbe il Comune di Sondrio portare la propria tra virgolette testimonianza raccontando quali sono le misure che nell'ambito di un ente locale come il nostro vengono adottate, quindi tutte le misure di formazione sui propri dipendenti, tutte le misure di controllo e di rendicontazione che vengono fatte al fine di rendere l'amministrazione il più possibile lontana da forme di infiltrazioni, di inquinamento, di atti di corruzione. Penso che non si debba né avere il timore di dire che si è in una condizione di bellezza della nostra città per il fatto che non ci sono stati finora atti di corruzione e tantomeno avere così la sicurezza che mai accadrà. Il fatto di parlare, il fatto di favorire la discussione, la formazione dei giovani è uno dei modi che il Comune può utilizzare per far sì che questo non accada in futuro. Io avrei concluso e lascio la parola alla discussione, eventualmente poi se ci sono delle cose che non sono state chiare nella mia presentazione o in quello che ho presentato in ordine del giorno, sono qui per rispondere. Grazie.
Grazie consigliere, abbiamo tolto la condivisione per poter vedere eventuali richieste di intervento che altrimenti non avremmo potuto vedere. Se qualcuno vuole prenotarsi, mi sembra che c'è il consigliere Cattaneo che vuole intervenire.
Ok, grazie Presidente. Allora, il Comune si è sempre dimostrato disponibile verso le varie richieste e sempre in uno spirito di gran collaborazione con il mondo della scuola. Purtroppo però in quest'ultimo periodo sappiamo tutti che l'emergenza sanitaria ha caratterizzato questo periodo proprio in modo negativo, ponendo dei vincoli e dei limiti pesanti. Il CPL, il cui referente è Giuseppe Palotti, è stato attivo sul nostro territorio, organizzando in autonomia i suoi eventi e non ha mai contattato il Comune per una collaborazione. L'assessore Fratta ha offerto all'Istituto De Simone, che è l'ente capofila del CPL, la possibilità il 14 febbraio 2019 di avere come ospite il magistrato Stefano Amore, che ha presentato il suo libro, Ritratti del coraggio, lo Stato italiano e i suoi magistrati, un libro che dopo la discussione è stato donato agli studenti. Se ci fossero state richieste di collaborazione o uno specifico calendario di interventi, sarebbero certamente state accolte, perché tutte le richieste sono state prese in considerazione, come ad esempio quella della professoressa Palotti Daniela, che il 18 luglio 2019 ha contattato l'assessore Fratta chiedendo che il Comune fosse disponibile a collaborare con l'associazione Libera, che si occupa, un'associazione che si occupa della lotta contro le mafie. La risposta dell'assessore è stata naturalmente una risposta affermativa e ha messo in contatto la professoressa Palotti con il direttore della biblioteca per l'organizzazione dell'evento e sono stati dati gli ambienti della biblioteca comunale Fioraina. Il 9 novembre 2020 è pervenuta la richiesta di diffusione dell'incontro pubblico online La mafia al tempo del Covid, che si sarebbe svolto il 18 novembre 2020, organizzato da Libera, sempre l'associazione che ho nominato prima contro le mafie, e si è contribuito alla sua diffusione. Non ultimo, che è praticamente l'ultimo incontro avvenuto in presenza, il 20 novembre 2019, quindi torniamo indietro, l'assessore Fratta ha accolto i bambini della scuola primaria nella sala consigliare in occasione della giornata internazionale dei diritti dei bambini e proprio in quell'occasione ha dimostrato piena disponibilità ad altri incontri per riflettere proprio con i bambini di questa età che sembrano piccoli ma nei quali bisogna già cominciare a dare dei contenuti particolari. E voleva gli altri incontri sarebbero serviti per riflettere sulle varie tematiche legate all'essere cittadini responsabili. Purtroppo sappiamo tutti che la pandemia a questo ha posto un grande limite. Visto il nostro spirito di collaborazione con il mondo della scuola che abbiamo dimostrato nel nostro percorso dall'inizio, riteniamo forse non fosse necessario presentare questa mozione, poiché quando il CPL ha fatto proposte è sempre stato preso in considerazione e da parte nostra siamo ben lieti di soddisfare qualsiasi richiesta che avvicini il mondo dei giovani e della scuola alla legalità, al fine di favorire una giusta crescita civile, sociale e culturale dei nostri ragazzi. Ci teniamo ad informare inoltre che il CPL può fare direttamente richiesta al Comune e sicuramente le richieste verranno prese in considerazione. Inoltre i nostri dirigenti sono disponibili ad andare nelle scuole, per cui la mozione indica un percorso già in atto e già preso in sede a considerazione dalla nostra amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, non ne vedo. Non so se passerei alla votazione, vedo che siamo tutti d'accordo sulla mozione, io allora a questo punto passerei alla votazione, se siete d'accordo, se non c'è nessun intervento contrario, farei come prima sull'immediata eseguibilità e sulla surroga, darei per votata da parte di tutti i consiglieri la mozione proposta dal consigliere Palotti. non vedo interventi in senso contrario, quindi la do per votata da tutto il Consiglio. Grazie. Passiamo al punto 4, interpellanza e interrogazione. Interrogazione del consigliere Marco Simone D'Altri, avendo il oggetto acquisto attrezzature informatiche del Comune di Sondrio, che modalità? Passo la parola all'assessore Lungarini per la risposta. Prego, assessore.
Sì, l'interpellanza riguarda appunto le modalità di acquisto delle attrezzature informatiche del Comune. Ovviamente diciamo che gli acquisti, tutti i tipi di acquisti vengono fatti in piena autonomia da parte dei dirigenti e nel rispetto ovviamente delle norme. In questo caso gli acquisti, e mi risulta che al consigliere Del Marco erano già state date tutte le delucidazioni del caso da parte del dirigente del servizio, sono state fatte al fine di trovare i prodotti migliori al prezzo migliore. Eventualmente è stato riferito al dirigente che era già stato segnalato che nel caso in qualche azienda volesse partecipare alle offerte, il consigliere Del Marco poteva segnalarle per poter fare delle offerte. Ovviamente la piattaforma del MEPA offre dei prezzi acquistando online per tutta la pubblica amministrazione, ovviamente offre dei prezzi altamente competitivi, però chiaramente nessuna preclusione c'è di fronte a delle offerte ovviamente economicamente più vantaggiose rispetto a quelle che offre il MEPA. Però ovviamente per quanto riguarda questi tipi di scelte vi è una più autonomia da parte prevista dalla norma, prevista a favore dei dirigenti, che sono le persone che devono appunto acquistare questi tipi di prodotti.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Del Marco Simone per la dichiarazione di soddisfazione o meno alla risposta. Prego consigliere.
Grazie presidente e grazie all'assessore per la risposta. Non sono d'accordo di quanto emerso dalla risposta, mi aspettavo qualcosa di innestamento e di un pochino più concreto. Mi spiego meglio. Innanzitutto voglio ringraziare gli uffici che mi hanno fornito le indicazioni, ma anche perché prima di presentare un'interrogazione giustamente ho preferito sentire i diretti interessati per capire quali fossero appunto i motivi e soprattutto i ragionamenti fatti dietro la scelta dei fornitori per queste forniture che se siete andati a leggere l'interrogazione sono forniture anche abbastanza importanti, perché nel giro di pochi mesi abbiamo speso sui 90.000 euro per delle forniture di materiale informatico divise tra l'altro su tipo di libere, okay? Quando mi si dice che c'è un'autonomia da parte dei dirigenti perché la normativa lo prevede, è vero, c'è una discrezionalità. Però le indicazioni da parte del Consiglio Comunale, dalla Giunta, dovrebbero arrivare a livello politico. O meglio, mi chiedo, vi faccio una domanda, se andate a chiedere all'esterno del Comune di Sondrio, mi riferisco agli altri comuni della circondario.
Consigliere, però dobbiamo rimanere sulla dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Se poniamo altre domande diventano ulteriori altre interrogazioni.
Non è una domanda, mi scusi Presidente, non è una domanda, chiarisco solamente il punto del perché.
Perché l'illustrazione lo rispiego per l'ennesima volta. L'interrogazione l'hanno letta tutti, l'hanno anche potuta vedere, quindi non c'è bisogno di rispiegarla. La replica all'assessore in questo caso è solo riferita alla soddisfazione della risposta. Poi se uno non è soddisfatto, punto, e farà altre interrogazioni, avrà tutte le possibilità di fare.
Va bene, allora.
Però non bisogna ripresentare la stessa interrogazione, magari integrandola.
Assolutamente,
Questo è proprio per i lavori, poi prego consigliere.
Chiudo subito dicendo solo una cosa, proprio brevemente: il motivo dell'interrogazione è solamente per cercare di far lavorare maggiormente l'Isola del Territorio e non ho nessuna ditta diciamo a cui faccio riferimento. Dico che sul MEPA ce ne sono 24 vettelinesi, che altri comuni, compresa la comunità montana, ha fatto bandi da 35.000 euro mettendo in concorrenza ditte sia di via che soprattutto di qua, e magicamente le forniture sono state prese da ditte dalla zona perché avevano prezzi migliori. Quindi ognuno faccia i suoi ragionamenti, penso che sia anche uno spunto probabilmente per cercare di fare lavorare maggiormente le ditte di qui. Grazie mille.
Grazie, le interrogazioni servono anche da spunto e da sprono per l'amministrazione, quindi va benissimo, chiedo solo poi di rispettare quello che abbiamo scritto nel regolamento. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Zambon Luca ed altri, da 20 oggetto la durata dei semafori in consono al traffico cittadino. Lascio la parola all'assessore Mazza per la risposta. Prego assessore.
Sì, allora... l'interrogazione si riferisce a degli incolonnamenti che si sono verificati ultimamente nel semaforo all'intersezione tra via 4 Novembre e via Stelvio. Allora, sono arrivate segnalazioni, anche prima dell'interrogazione, per cui subito la Polizia Municipale si è mossa insieme ai nostri uffici. Le cose stanno in questi termini. La gestione è affidata alla società AEVV Impianti, nell'ambito del contratto generale di manutenzione della pubblica illuminazione. Nel caso specifico c'è una centralina elettronica che commuta i tempi semaforici sulla scorta dell'intensità di flussi veicolari che vengono letti da una spira che è posta annegata nell'asfalto, diciamo, in prossimità del semaforo. Allora, AMD è uscita subito e ha rilevato il cattivo funzionamento di lettura di queste spire che hanno anche la loro età. Naturalmente non si è potuto intervenire subito e per questo abbiamo registrato un po' di disagio in questo ultimo periodo. Pochi giorni fa è stata momentaneamente disattivata la funzionalità di queste spire, quindi è ripristinato il ciclo semaforico a durata fissa. Ecco, con i tempi tecnici di intervento e delle forniture si ripristinerà, ecco, non so dare questi tempi. In merito a questo argomento, ecco, ricordo che comunque abbiamo il piano del traffico in itinere, il piano ha fatto degli studi sui flussi, sui tempi, e prevede per il futuro, se verrà adottato, ecco, una sincronizzazione semaforica e un aggiornamento delle durate delle singole fasi in funzione dei flussi letti e dei flussi previsti.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Zambon per la sua dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego consigliere Zambon.
Grazie presidente, sono soddisfatto che l'interrogazione sia servita per ripristinare i tempi, grazie.
Oh, mi piace questa replica. Passiamo all'interrogazione, all'interpellanza sull'interpellanza del consigliere Angelini Stefano ed altre da 20 progetto parcheggi a Sondrio, quali indirizzi. Lascio la parola ancora all'assessore Mazza. Prego.
Ecco, allora, nell'introduzione dell'interrogazione, che tutti avete letto, ecco, si fa un riferimento esplicito alle nostre linee programmatiche di mandato. E poi nelle conclusioni della stessa interrogazione si chiede quali siano le previsioni dell'amministrazione in relazione, ecco, al futuro, gli orientamenti a seguito anche degli eventi della pandemia che tutti conosciamo, che hanno comportato sicuramente una modifica di comportamenti. Non sappiamo poi quanto nel futuro, alla fine di questo evento che ci ha comunque interessato per un anno ormai. Comunque sicuramente ci sono delle variazioni. Ecco, si fa riferimento alle nostre linee programmatiche e nelle nostre linee la nostra visione, ecco, del sistema in generale della sosta e anche della mobilità è molto chiara, e la riprendo velocemente per sommi punti perché poi sarà importante per arrivare alla definizione della risposta. Allora, riguardo allo sviluppo di commercio di vicinato, ecco, le nostre linee dicono, e la frase viene poi anche citata nell'interrogazione, che i parcheggi sotterranei potrebbero diventare tutti post pagamento con frazione oraria iniziale gratuita, unitamente a quelli in superficie che hanno la possibilità di essere dotati di SPAR. Riguardo, e di questo poi tratteremo parlando del parcheggio di Piazzale Bertacchi. Riguardo al tema della Smart City, le linee programmatiche parlavano di introduzione di pagamenti digitali contactless, e questo è un intervento che abbiamo già eseguito, come sapete, con i nuovi parcometri ormai 2 anni fa. Abbiamo reso possibile il pagamento dei parcheggi con carte e con app. Abbiamo introdotto un'app Easy Park inizialmente, che prevede delle commissioni a carico dell'utente, poi MyCicero subito dopo. Era stato richiesto anche l'introduzione di Telepass. Abbiamo avuto contatti con la direzione amministrativa di Telepass, che però non ha reputato interessante, dato il volume d'affari, intervenire su fondi. Si parlava sempre, a proposito di Smart City, tema parcheggi, dell'introduzione e della dotazione in città di colonnine di ricarica per autoveicoli. Ecco, anche su questo tema abbiamo appena siglato una convenzione con AEV Impianti, che doterà alcuni parcheggi distribuiti nella città di colonnine di ricarica elettrica, e questo è sicuramente un intervento a supporto del sistema della sosta e della mobilità sostenibili. Tra l'altro, ecco, verranno introdotte anche delle colonnine di ricarica delle bici elettriche. Riguardo ai progetti su scala urbana, si parla di pianificazione di medio-lungo termine al fine di ridurre progressivamente i parcheggi distribuiti e di realizzare nuovi parcheggi. Abbiamo realizzato parecchi parcheggi nuovi in questi 2 anni, ne abbiamo visto l'inaugurazione: 38 in via San Aiden, 53 nella nuova casa di riposo in via Carducci, sono stati acquistati i parcheggi in via Nani all'inizio del nuovo sottopasso, sono stati realizzati tramite convenzione e sono già fruibili 37 nuovi parcheggi in via Nani, e altri 20 verranno realizzati a breve in via Paribelli. Abbiamo acquisito tramite compensazione le aree in fregio al cimitero per il raddoppio del parcheggio al cimitero. E poi ci sono tutti gli interventi sulle frazioni, sui quali non mi dilungo perché sono già stati presentati dal collega Massiera in più occasioni, e altri ce ne saranno. Riguardo alla mobilità sostenibile, ecco, diciamo, si parla in relazione ai parcheggi a favorire il decentramento di parcheggi anche per appunto incentivare la mobilità sostenibile e anche della creazione di parcheggi comunali per le biciclette, integrandoli con un servizio di sharing per agevolare l'interscambio bus treno auto, e qui siamo già un po' nel tema del parcheggio che poi affronteremo, del Policampus. Come sapete, a breve verrà aperta, diciamo, stanno partendo i lavori, la nuova ciclostazione, per cui abbiamo ottenuto finanziamenti dal MIT e anche abbiamo vinto un bando Interreg. Di pochi giorni fa la stipula del contratto di locazione con RFI per la ex mensa ferroviaria dove verrà collocata questa circostazione. Ecco, riguardo alle condizioni di pagamento del Policampus, l'interrogazione cita il fatto che erano state introdotte a carattere sperimentale e si chiede, ecco, come ci si muoverà in seguito. Allora, noi abbiamo introdotto inizialmente una sperimentazione non solo sul parcheggio del Policampus o sul parcheggio di Piazzale Bertacchi, ma in genere sulla gestione della sosta. È chiaro che non ci sono rigidità in questo senso, la sperimentazione, questa prima sperimentazione la chiudiamo, ma c'è sempre un'apertura ai cambiamenti in funzione della lettura dei flussi e della risposta dell'utenza. Sicuramente si interverrà nel tempo per apportare tutte le modifiche che si riterranno migliorative. Dobbiamo tenere presente, ecco, per la gestione della sosta e per eventuali modifiche, comunque, che noi abbiamo un contratto con Abaco, e quindi ci sono anche dei vincoli nei confronti del gestore. E inoltre che i parcheggi costituiscono un importante introito, una voce importante del bilancio. per monitorare l'andamento della sosta servono, ecco, anche gli strumenti adeguati. Quindi noi abbiamo introdotto questa sperimentazione, però gli strumenti di cui disponiamo sono ancora limitati. Sono stati introdotti i parcometri intelligenti, definiamoli così, che comunicano insieme con un computer centrale, quindi una certa lettura in sincronia dei dati è possibile. Ma diciamo, manca ancora un censimento di tutti gli stalli della città, al quale peraltro stiamo dando via. Che sia un censimento georeferenziato che ci consenta di conoscere esattamente quanti stalli abbiamo, circa abbiamo 5.000 in tutta la città. Un censimento georeferenziato per sapere quanti sono effettivamente, come sono collocati, con una distinzione anche fra tutte le tipologie di parcheggi. Quindi parcheggi blu, parcheggi bianchi, scorario, disabili, carico scarico. Mancano anche altri strumenti dei quali stiamo cercando di dotarci, ovvero delle funzionalità smart cosiddette per il controllo dei flussi, perché il tema della sosta è legato molto a quello dei flussi. Il parcometro si limita a fornire dati sull'occupazione temporanea di uno stallo, ma per indirizzare i flussi correttamente, perché poi come vedremo anche l'occupazione di alcuni parcheggi è legata anche alla leggibilità della presenza di stalli liberi, ecco, ci stiamo muovendo su vari fronti. Allora, una collaborazione molto costruttiva con Amaco, che si è dimostrato un gestore disponibile e lungimirante. All'interno poi del project dell'illuminazione, abbiamo anche ricordato quando mi ha parlato di quello in più occasioni, è prevista l'introduzione di funzionalità smart e quindi anche funzionalità legate alla gestione dei parcheggi. Inoltre, qualche mese fa, un po' rallentato sempre dalla pandemia, si è presentato la società municipale del gruppo Engineering, che ha chiesto documentazione al Comune di Sondrio per avviare uno studio in ambito di mobilità e impiegare con un proprio investimento tecnologie avanzate a supporto della mobilità per la gestione dei flussi di parcheggi. Quindi, diciamo, quando avremo anche questi strumenti sarà più semplice, ecco, ridefinire se necessario, portare anche ulteriori innovazioni. Veniamo, ecco, al Policampus. L'interrogazione chiedeva i dati e adesso ve li illustrerò. Da questi dati si evince che, ecco, intanto i pendolari non usufruiscono appieno delle agevolazioni che erano state proprio pensate per loro. E emerge che c'è un tempo fisiologico di recepimento dei cambiamenti e di modifica delle proprie abitudini. Abbiamo gli esempi del parcheggio interrato in Piazza Garibaldi o del nuovo parcheggio a Stara davanti all'ospedale, che inizialmente erano poco frequentati e che poi col tempo, quando la gente ha cominciato a conoscerli e a capirne l'utilità, si sono riempiti. Ricordiamo anche che il Policampus sta assumendo un ruolo sempre più baricentrico. In una lettura aggiornata del sistema città, che non vede più il suo asse di sviluppo privilegiato lungo la direttrice est-ovest, bensì lungo la direttrice sud-nord, pensiamo al collegamento tra sentiero Valtellina, la via dei terrazzamenti e sentiero Rusca, su questo asse che collega le scuole, la stazione, Piazzale Bertacchi, il municipio, il centro storico, il Castel Masega, le frazioni. Ecco, pensiamo alla distribuzione degli ambiti di rigenerazione, cioè, che abbiamo proposto, alle indicazioni che inseriremo nella variante di piano di governo del territorio, alle indicazioni fornite dal piano del traffico. Ecco, in questa prospettiva il parcheggio del Policampus acquista ancora più importanza. Ecco, nelle nostre linee programmatiche c'era un obiettivo dichiarato: spostare il traffico dal centro verso l'esterno. E questo è stato impostato come percorso già due anni fa, con le prime modifiche, con l'aumento delle tariffe nella zona 1 e una riduzione delle tariffe nella zona 2. E stando ai risultati, come vedremo, dai dati, questo percorso si sta avviando. Allora, adesso vi leggo i dati innanzitutto riferiti alla gestione complessiva della città, poi entriamo più in dettaglio. Allora, confronteremo i dati di due anni che sono poco confrontabili, perché gli ultimi due anni, quindi il 2019 è un anno che possiamo considerare normale per fare delle valutazioni, e il 2020 che è anomalo, come sapete, perché c'è stata la pandemia che ha ridotto notevolmente i flussi, però anche dal 2020 si possono trarre segnali molto interessanti. Inoltre la pandemia ha portato un'accelerazione verso la mobilità dolce. Come sapete, ci sono stati parecchi finanziamenti anche per la nostra città, per interventi proprio rivolti alla ciclopedonalità. Naturalmente tutto questo poi impatta anche sul sistema della sosta. Allora, nel 2019 la sosta ha fatto introitare 1.196.000 euro. Nel 2020 805.000 euro. Quindi abbiamo una riduzione del 32% dal 2019 al 2020. La sosta a rotazione, e quindi quello che noi possiamo leggere dai parcometri, ha fruttato nel 2019 1.024.000 euro, mentre nel 2020 ha fruttato 673.000 euro. Gli abbonamenti ha fruttato nel 2019 171.970 euro e nel 2020 132.330 euro. Ecco, la lettura dei dati dei parcometri, anche quella degli abbonamenti, poi è diciamo, un po' viziata dall'introduzione della gratuità durante la pandemia. Oltretutto, come dicevo prima, degli strumenti a nostra disposizione, i parcometri registrano solo i pagamenti, ma non registrano i flussi, per cui noi possiamo ragionare in termini percentuali su degli importi complessivi, ma non abbiamo dati sulla variazione di flussi o, per esempio, sulla tipologia di utenti. Ecco, veniamo a Piazzale Bertacchi. Nell'interrogazione si cita proprio un passaggio della delibera in cui viene decretato che non si prosegua con la gratuità in Piazzale Bertacchi. Nella delibera si dice esiti non soddisfacenti. Ecco, la delibera, cito testualmente, dice: la gratuità ha prodotto esiti non soddisfacenti in relazione all'efficienza del complessivo sistema di tariffazione e la sua spiccata estensione all'intero territorio in relazione alla doversità dell'applicazione di criteri di equità e di parità di condizioni a tutti gli utenti comprometterebbe gli equilibri economici complessivi della concessione. Allora, l'espressione utilizzata in delibera è un po' contorta, sono d'accordo, ma il concetto è molto chiaro. Dall'altra parte, l'estensione dell'agevolazione a tutto il territorio non è economicamente sostenibile. I dati vengono richiesti anche i dati relativi alla fruizione della gratuità. Allora, nel 2019 abbiamo avuto 10.640 transazioni parlo di Piazzale Bertacchi a importo 0 euro, quindi diciamo l'utilizzo della gratuità, su transazioni totali 81.380, quindi corrispondente al 13%. Nel 2020 abbiamo avuto transazioni a 0 euro, 4.417 su un totale di 56.335, quindi corrispondente all'8%. Ecco, vediamo che l'utilizzo della gratuità in Piazzale Bertacchi, pur in proporzione agli introiti complessivi che sono calati in funzione del Covid, è passata dal 13% all'8%. Questa gratuità in termini economici, in termini di mancati incassi, a cui poi si devono aggiungere anche dei maggiori costi di gestione, costa al comune 5.000 euro, quindi solo per Piazzale Bertacchi. Allora, lasciare l'agevolazione solamente in Piazzale Bertacchi non sarebbe stato equo nei confronti delle altre zone della città, è ovvio, ma estendere la gratuità a tutta la città avrebbe comportato oneri insostenibili per il comune, in quanto il contratto in essere col gestore non lo prevede e pertanto tali oneri sarebbero interamente pesati sulle casse comunali. Ecco, passiamo ai dati sul parcheggio del Policampus. Allora, sempre 2019 in confronto al 2020. E cominciamo dagli incassi dei parcometri, quindi quelli riferiti alla sosta di rotazione. Vengono poi suddivisi tra piano superiore e piano inferiore, che hanno caratteristiche diverse e quindi hanno anche un riscontro diverso. Allora, piano superiore nel 2019 sono stati introiti di 16.000 euro. Al piano inferiore 11.000 euro, per un totale complessivo di 27.220 euro. Nel 2020 abbiamo al piano superiore 3.300 euro, quindi con una riduzione di quasi l'80%, 79%, e al piano inferiore di 3.870 euro, una riduzione del 65%. Quindi abbiamo due totali complessivi, 2019 27.200 euro, 2020 7.180 euro, una riduzione mediata del 74%. Questi dati, ecco, fanno vedere che con la pandemia c'è stata una riduzione notevole, ma fanno anche vedere che il piano superiore del Policampus come sosta rotazione è più appetibile, per quanto poi i dati del 2020 del piano superiore non dicano molto, perché questo piano è stato reso gratuito dall'inizio della pandemia fino alla fine dell'anno. Poi c'è l'aspetto degli abbonamenti e qui ci sono anche delle novità interessanti. Allora, innanzitutto gli abbonamenti a Policampus sono riferiti al piano superiore e al piano inferiore, e ci sono quelli a pagamento e quelli gratuiti. Gli abbonamenti gratuiti, quindi quelli riservati ai pendolari, che sono abbonamenti della durata di 1, 2 o 3 mesi, hanno subito una flessione del 40%. Ecco, questo è un dato che fa pensare, perché è vero che c'è stata la pandemia, però è anche vero che questi abbonamenti sono gratuiti e quindi comunque l'utilizzo è stato ridotto drasticamente. Nel parcheggio superiore nel 2019 abbiamo avuto 145 abbonamenti e nel 2020 27. Nel parcheggio inferiore abbiamo avuto nel 2019 122 abbonamenti e nel 2020 411. Allora, riguardo al calo degli abbonamenti gratuiti, ecco, poi c'è anche da dire, se vi ricordate, l'ampio dibattito che c'era stato anche nell'aula riguardo per esempio a alcune categorie come gli studenti, alla fine l'anno scorso abbiamo registrato un solo abbonamento gratuito per studenti. La riduzione al piano superiore, ecco, è dovuta alla gratuità, come abbiamo detto, del parcheggio fino a fine anno. La novità, che dimostra un po' anche che la direzione impressa dalle nostre linee sta dando risultati, è che nonostante il calo della pandemia, gli abbonamenti al piano interrato hanno avuto un incremento del 237%. Tanto che nonostante la riduzione che ho detto in tutti gli ambiti, la situazione degli abbonamenti a Policampus anche nel 2020, anno della pandemia, è aumentata complessivamente del 13%. Ecco, quindi venendo poi alle conclusioni, si chiede nell'interrogazione quali siano i nostri orientamenti. Ecco, le decisioni in merito alla regolamentazione del parcheggio del Policampus sono legate alla revisione generale degli abbonamenti, che hanno questo obiettivo che ho già espresso prima, di favorire una maggiore rotazione nelle aree centrali e di spostare il traffico possibilmente dal centro verso l'esterno. Per potenziare questa linea, con l'ultima delibera che pure è stata citata, dal 1 gennaio si è previsto anche un aumento della tariffa degli abbonamenti dei parcheggi interrati centrali da 40 a 50 euro mensili. Una corrispondente riduzione notevole di tariffa degli abbonamenti a Policampus, che passano da 40 a 20 euro, con un incremento del numero degli abbonamenti, e una riduzione della tariffa degli abbonamenti del parcheggio Smersi Meriggio, che da 40 passano a 20 euro, uniformandoli con la convenzione in corso per le carceri, che da anni, ecco, aveva questo tipo di trattamento. Quindi, ecco, le nostre linee mandato abbiamo questo chiaro obiettivo, spostare il traffico dal centro verso l'esterno, abbiamo iniziato con l'aumento delle tariffe, il processo comincia a prendere corpo. Riguardo ai dati delle app, che è l'ultima richiesta dell'interrogazione, ecco, anche qui abbiamo un'ottima notizia, direi. Perché c'è stato un notevolissimo incremento, l'utilizzo delle app, del pagamento con app è quasi raddoppiato a scapito del pagamento con monete. Abbiamo praticamente nel 2019 pagamento con app per il 4,72%, pagamento con carte bancarie 1,97%, pagamento con monete 77%, abbonamenti 16,24%. Nel 2020 abbiamo pagamento con app 8,03%. Ecco. Pagamento con carte resta praticamente inalterato, pagamento con monete sconta appunto l'aumento delle app e gli abbonamenti anche restano praticamente in linea con quelli del 2019. Ecco, questo dato, l'8% è già un dato di sé, ottimo, ha preso molto piede più delle carte e è un dato elevato di molto sopra la media nazionale e anche delle città come Milano che hanno l'utilizzo delle app già da molti anni. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la parola al consigliere Angelinis per la sua dichiarazione. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Allora, diciamo, dal punto di vista di metodo sono, mi posso ritenere abbastanza soddisfatto dall'illustrazione dell'assessore che ha dato effettivamente tutta una serie di dati che si chiedevano nell'interrogazione, con alcune riserve ovviamente di merito. Parlando in termini generali, alla luce dei dati illustrati dall'assessore, è chiaro, sono chiari i numeri ovviamente relativi al 2019-2020, forse sarebbe stato utile avere come raffronto anche il 2018, perché comunque è ovviamente difficile fare un paragone tra il 19 e il 20 e sarebbe stato interessante fare un raffronto appunto con il 2018, che era appunto la situazione ante provvedimenti che sono iniziati appunto con delibera 27 novembre 2019. In termini generali, ecco, questi sono i due punti fondamentali, al di là delle app, che io ritengo un'introduzione assolutamente positiva che andava fatta, un'innovazione utile e anche, diciamo, al passo coi tempi che già altre città avevano già introdotto ed è anche confortante, diciamo, il riscontro in merito di fruizione verso le app. Al di là di questo, i due temi fondamentali, cioè in primis il parcheggio, i 20 minuti gratuiti di Piazzale Bertacchi, su questo punto, ecco, al di là dei dati, continua a non essermi chiaro quello che è stato fatto, nel senso che è stata introdotta una misura coerente comunque con le linee programmatiche, coerente col programma elettorale che era anche nel programma elettorale delle altre forze politiche, tra l'altro, e che si diceva appunto di voler estendere a tutta la città e quindi questo impegno poi, una volta iniziato, si decide di fare marcia indietro, perché quello che registriamo nei fatti è una marcia indietro che comunque, ecco, l'unica cosa che dalla spiegazione dell'assessore non riesco a capire è effettivamente diciamo in che modo siano esiti non soddisfacenti. L'assessore si è limitato a dire semplicemente il fatto che è stato preso atto del fatto che non è possibile estenderlo a tutte le vie della città e quindi, non essendo possibile estenderlo a tutte le vie della città, lo togliamo anche in Piazzale Bertacchi. Ecco, questo mi risulta francamente poco chiaro verso una misura che mi sembrava una cosa positiva, presente in tantissime città della stessa dimensione di Sondrio, e non mi risulta davvero chiaro come mai questo passo indietro di fronte ad un impegno ed una visione precisa sul tema, tornare indietro in questo modo. In merito al parcheggio diagonale se ne è parlato molto, anche qui riscontriamo alla fine un ulteriore passo indietro, perché pur non in senso totale, nel senso che anche questa riduzione degli abbonamenti mi sembra comunque volta nella direzione di cercare di incentivare ancora di più un parcheggio che la cui fruizione, diciamo, fino ad oggi non è stata massima e che al di là degli effetti di adattamento, comunque tutti noi sappiamo essere sempre stato un parcheggio estremamente fruito nel momento in cui era gratuito. E anche alla luce del fatto che dal momento in cui è stata introdotta la sosta a pagamento, questa cosa ha causato anche qualche disagio ai parcheggi liberi nelle aree circostanti. Questo noi lo abbiamo riscontrato. Per cui ecco, la domanda era anche, ma non è il caso a questo punto, invece che fare ulteriori riduzioni degli abbonamenti, che poi non è tanto il problema dei pendolari, ma tanto delle persone che si recano a lavorare a Sordio tutti i giorni, non è il caso di tornare al sistema precedente, quindi di fare marcia indietro anche da questo punto di vista. In generale, sulla pandemia, è ovvio che questi dati...
Invito il consigliere alla dichiarazione di soddisfazione o meno e concludere, che i 3 minuti sono passati da 2 minuti.
Concludo. Sì, concludo, Presidente. Concludo dicendo, in merito alla pandemia, in 2 secondi, mi sarei aspettato qualche riflessione diciamo aggiuntiva anche su quello, ecco, e sulle previsioni future soprattutto, perché mi sembra che la pandemia abbia un po' aiutato delle carenze che il sistema parcheggi di Sondrio, al di là delle amministrazioni, un po' presentava, ecco. Concludo, grazie.
Grazie consigliere. È arrivata una interrogazione urgente ai sensi dell'articolo 30,6 del regolamento, è stata inoltrata oggi pomeriggio, è stata caricata prima nell'area riservata dei consiglieri, poi è stata mandata un'email di avviso ai consiglieri per poterla visionare. Io leggo il comma 6, così almeno lo conosciamo tutti. Dice: quando l'interrogazione e interpellanza hanno carattere urgente possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presenti nei termini ordinari. Il consigliere proponente rimette copia del testo al Presidente del Consiglio, in questo caso lo diamo per distribuito, che ne dà diretta lettura. Poi io leggerò però il dispositivo, cioè quello che si chiede, che almeno rimane anche a verbale e lo sentiamo tutti. Sul carattere urgente dell'iniziativa si pronuncia il Consiglio senza discussione, per alzata di mano, in questo caso per appello come abbiamo fatto all'inizio. Il Presidente, il Sindaco, l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta al proponente entro 5 giorni da quello di presentazione. Quindi io leggerei il titolo. Allora, l'oggetto è zona rossa in Lombardia, pasticci che i cittadini non meritano, a firma dei consiglieri Iannotti e Songini. Leggo dopo le varie premesse, visto che, preso atto che si chiede al sindaco se ha inoltrato ufficialmente richieste di chiarimenti a Regione Lombardia, così come hanno fatto molti sindaci di comuni capoluoghi delle province lombarde. Se non ritiene di farsi parte attiva nei confronti di Regione Lombardia per chiedere a di rendere trasparenti e aperti a tutti i dati relativi al contagio, b una verifica dei dati comunicati all'Istituto Superiore della Sanità dal 12 ottobre scorso per accertarsi se l'errata comunicazione di dati effettuata da parte di Regione Lombardia abbia gonfiato l'indice RT solo per la scorsa settimana o anche per quelle precedenti il periodo natalizio. Quindi questa è quello che si chiede nell'interrogazione. Dobbiamo votare l'urgenza, quindi io faccio l'appello nominale, perché in questo caso non abbiamo dichiarazioni, non posso sapere se c'è qualcuno contrario o favorevole, quindi parto con la votazione. Presidente, Piesini favorevole, Gianmarco?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Una sola cosa, quando almeno nella votazione accendiamo le telecamere, così vediamo, al di là che riconosciamo la voce, ma almeno vediamo anche chi parla. Salvo fatto magari che c'è qualche problema di connessione, e allora se lo comunicate e andiamo avanti. Quindi torno. Magri?
Favorevole.
Mariconda?
Favorevole.
No.
Bizzino.
Favorevole.
Grazie. Rebai.
Favorevole.
Bettinelli.
Favorevole.
Gugiatti.
Favorevole, scusate.
Testini. Testini.
Favorevole.
Grazie. Beraldo.
Favorevole.
Motta. Che forse ha problemi di connessione.
Maurizio mi è caduta la linea, dice.
Ok, ecco, tornato Motta.
Sì, favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Cotelli.
Favorevole.
Maspero.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Iannotti.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Palotti.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Benini.
Favorevole.
Della Cagnoletta. Della Cagnoletta. Proviamo a recuperarlo dopo. Volparti.
Favorevole.
Songini.
Favorevole.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Favorevole.
Angelini.
Favorevole.
Baristo.
Favorevole.
Zambon.
Favorevole.
Zoe Andrea.
Favorevole.
Mi manca Della Cagnoletta.
Favorevole.
Grazie, quindi l'interrogazione ha il carattere di urgenza. Lascio la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. In merito all'interrogazione presentata a nome del gruppo consigliare del PD dai consiglieri Iannotti e Songini, che è stato dichiarato urgente dal Consiglio Comunale, comunico che mi avvalgo della facoltà concessa dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 30 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, riservandomi di dare risposta scritta ai proponenti entro 5 giorni da quello di presentazione. Grazie.
Grazie sindaco, ricordo al sindaco ma anche ai consiglieri, non solo a quello proponente, che il termine è il primo di febbraio, perché il quinto giorno ricadeva tra sabato e domenica, quindi va sul lunedì. Passiamo al punto successivo, approvazione e convenzione del comune con il comune di Torre Santa Maria, ex articolo 30, TUEL. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, si tratta della convenzione che ormai viene fatta storicamente di appoggio all'attività del Comune di Torre Santa Maria per la redazione di tutti i documenti di bilancio e comunque di contabilità. Quest'anno l'importo si è ridotto, un po' perché comunque il Comune di Torre non aveva grandi risorse a disposizione e un po' perché anche il personale che era stato assunto sta iniziando ad aumentare la propria autonomia e quindi si è diciamo ridotto anche l'attività da parte del Comune e si è ridotto l'importo che il Comune di Torre Santa Maria ci riconoscerà per questo servizio che noi eroghiamo di assistenza e di appoggio all'ufficio ragioneria appunto del Comune di Torre.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento. Di solito dovrebbe alzarsi, non vedo, alzate la manina oppure scrivete nella chat in modo che possa vedere la richiesta di intervento. Non vedo nessuna richiesta.
Angelinis
forse? No, c'è una chat.
Sì, Angelinis.
Consigliere Angelinis, prego.
Semplicemente prego. Per annunciare che abbandono il collegamento.
Grazie.
Presidente, posso intervenire?
Prego.
Io intervengo, se è possibile, riguardo alla risposta che ha dato il sindaco, visto che non mi è stata concessa la replica, ma su un minuto.
Presidente, per
cortesia. Allora, Rebaig, do io la parola e la tolgo io e interrompo io, nessun altro. Signore Iannotti, il regolamento... Il sindaco mi sembra che sia attenuto al comma che anche il proponente dell'interrogazione ha utilizzato, quindi è una facoltà prevista dal regolamento e il sindaco ne ha preso atto. Io più che fare questo non posso fare. Non è prevista nessuna discussione in replica e quindi o discutiamo sul tema che stiamo affrontando oppure devo togliere la parola.
Vabbè, annuncio a nome del gruppo che noi usciamo dal consiglio. Diciamo, ci sono le condizioni per continuare a lavorare. Si poteva tranquillamente rispondere dentro il.
No, non accetto, mi spiace così Iannotti, non l'accetto perché il regolamento è la garanzia del funzionamento del consiglio. Dire che non ci sono le garanzie per poter lavorare.
No, chiedo scusa, Presidente. Non è un problema di regolamento, è un discorso legato a una. Diciamo possibilità che si aveva comunque di portare in discussione o di informare il Consiglio attorno a un tema che voglio dire, è assolutamente attuale, quindi al di là della risposta scritta mi pareva più logico avere la risposta nel contesto del Consiglio Comunale.
Grazie consigliere.
Dal punto di vista politico ritengo di non che ci sono le condizioni per continuare, quindi io e la consigliera Songini abbandoniamo. Grazie.
Grazie. Consigliere Totelli.
Sì, grazie Presidente, desidero confermare anch'io che al pari dei colleghi che mi hanno preceduto intendo abbandonare la riunione, non comprendo davvero quali verifiche e quali riscontri si debbano acquisire in merito al quesito posto dal PD, da Iannotti e Songini.
Grazie. Quindi a questo punto passiamo alla votazione con l'appello in modo da capire chi è rimasto e anche se rimane in collegamento vediamo chi vuole votare oppure no la proposta di deliberazione. Quindi vado all'appello. Piasini, Presidente, a favore. Gianmanco.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Mariconda.
Favorevole.
Di Zinno.
Presidente, scusi, noi abbiamo chiesto la parola, ma probabilmente non l'ha visto nella chat, vista la velocità. Anche noi, io e il consigliere Bettinelli, il nostro gruppo abbandona il consiglio. Grazie.
Grazie. Rebai.
Anche io, sì, Presidente. Sono Gugliassi.
Va bene.
Grazie.
Non ho sentito chi ha detto...
Scusa, non ho chiesto la parola, ma volevo abbandonare.
Va bene, consigliere Mastro, adesso ho sentito.
Posso votare, Presidente?
Sì, adesso votiamo, nel senso mi sembra di replicare ormai un'abitudine, purtroppo non piace che il regolamento venga fatto rispettare, mi spiace. Rebai, prego.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Beraldo.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Sindaco Scaramellini.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Benini.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Volpatti.
Favorevole.
Sergio Zoia.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Del Marco.
Favorevole.
Baristo.
Favorevole.
Zamboni.
Favorevole.
Zoia Andrea.
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione approvata.
24 voti.
Con 24 voti favorevoli.
Di unanimità dei presenti.
Esatto, con unanimità dei presenti in consiglio. Facciamo l'immediata eseguibilità. In questo caso, vista anche la votazione, darei per voto favorevole da parte dei 24 consiglieri che sono ancora presenti, quindi è votata anche l'immediata eseguibilità. Prima di concludere il consiglio, io vorrei che rimanga anche a verbale sottolineare che il tutto viene fatto, il regolamento è fatto per dare possibilità a tutti, le garanzie a tutti di partecipare, di chiedere informazioni, di discutere, e penso che nel consiglio sia sempre stato fatto, addirittura tante volte parte della maggioranza mi sgrida perché lascio troppa parola ai consiglieri di minoranza, e di questo sono felice, e dall'altra parte la minoranza mi sgrida perché lascio poca parola alla minoranza, quindi va bene, va bene questo equilibrio che scontenta un po' tutti, ma il mio ruolo è questo, di garanzia a tutti i consiglieri. Mi spiace che sul rispetto di un regolamento che ha chiesto il sindaco in base a quello che abbiamo previsto, in base a un regolamento che è stato approvato dalle amministrazioni precedenti, ben rappresentate dalla minoranza, in questo caso non vada più bene e si abbandona il consiglio. Quindi dichiaro chiuso il consiglio. Se interrompiamo la registrazione, aspettiamo un attimo.